24 febbraio 2023. L'impatto delle guerre e del settore bellico sul clima. Di Elisa Palazzi. Soldati americani osservano i pozzi petroliferi in fiamme che sono stati incendiati durante la guerra del Golfo Persico. Jacques Langevin / Sigma via Getty Images. Come e quanto la guerra contribuisce al cambiamento climatico, è più facile rispondere al come che al quanto, dato che la stima esatta delle emissioni climalteranti, gas serra in particolare, che derivano dal settore bellico, sia in tempo di pace che di guerra, non ce l'abbiamo. Nonostante gli studi suggeriscano che il settore bellico contribuisca con una quota compresa tra l'1 e il 5% alle emissioni globali di gas serra, fin dal protocollo di Kyoto del 1997 scaturito dalla COP3, la terza conferenza delle parti, le emissioni militari sono sostanzialmente escluse dai vincoli di comunicazione e dai trattati sul clima. Persino l'accordo di Parigi del 2015 della COP21, che per alcune questioni ha segnato un punto di svolta nei negoziati climatici, ha lasciato libertà di scelta agli stati sulla contabilizzazione delle proprie emissioni militari. Ciò significa che alcuni governi lo fanno, è il caso degli Stati Uniti o dell'Europa nel complesso, e altri no. Da uno studio del 2019, per esempio, sappiamo che se la forza militare statunitense fosse uno stato sarebbe il 47esimo per emissioni globali, che l'impronta di carbonio degli eserciti europei nel 2019 è stata equivalente a quella di 14 milioni di automobili, e che le emissioni dell'apparato militare italiano sono comprese tra 1 e 2 milioni e mezzo di tonnellate all'anno, all'incirca quelle di una città come Torino. Il fatto che manchino dati sulle emissioni militari per moltissimi paesi rende molto difficile ricostruire il peso carbonico di questo settore e di conseguenza definire i relativi e necessari percorsi di mitigazione. Le guerre devastano anche la biodiversità e gli ecosistemi di Laura Scillitani a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avvenuta un anno fa esatto, un evento laterale della COP27 del 2022, svoltasi a Sharm el-Sheikh, ha affrontato il tema della relazione tra conflitti e clima con l'obiettivo specifico di discutere i cambiamenti nelle politiche europee, climatiche ed energetiche legate al conflitto in corso. Vale la pena ricordare a tal proposito le parole che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva pronunciato allo scoppio del conflitto. Le conseguenze della guerra russa in Ucraina non solo rischiano di distruggere i mercati alimentari ed energetici globali, ma potrebbero anche minare l'agenda climatica globale. Se i paesi risponderanno all'aggressione della Russia aumentando il proprio uso di combustibili fossili, il conflitto rischia di allontanarci dal raggiungimento degli obiettivi globali sul clima. L'obiettivo cui si fa riferimento è quello di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi centigradi, massimo 2 gradi centigradi, a fine secolo rispetto ai livelli preindustriali. La preoccupazione di Guterres era legata alla possibilità che, per affrancarsi rapidamente dal gas russo, il conflitto potesse portare a un aumento nell'uso dei combustibili fossili, non come soluzione di emergenza, al limite anche accettabile nel brevissimo termine, ma come pretesto per perseguire una politica energetica a lungo termine basata sulle fonti più inquinanti e climalteranti che esistono, ovvero le fossili. La guerra ha quindi un possibile impatto sul clima non solo attraverso le sue emissioni dirette di gas serra che contribuiscono a riscaldare il pianeta, ma anche indirettamente perché porta a un collasso della governance ambientale e a una conseguente proliferazione delle pratiche inquinanti. Ci torneremo più avanti. Oltre a ragionare sul futuro delle politiche energetiche europee, nell'evento laterale sulla guerra della COP27 è stato anche messo in luce quanto, nonostante le poche informazioni disponibili, le emissioni militari in tempo di pace costituiscano una percentuale non trascurabile delle emissioni nazionali, che in tempo di guerra esse possono raggiungere le centinaia di milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, la misura che esprime l'impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica, ovvero più delle emissioni annuali di molti paesi, e infine che esiste una necessità reale e non più procrastinabile di produrre inventari affidabili delle emissioni militari, così come accade per tutti gli altri settori legati alle attività umane. Rischio clima per le polveriere militari di Peter Schwarzstein. Fratto scientifico americano. Torniamo allora alla questione sollevata all'inizio, cioè da dove arrivano le emissioni di gas serra del settore militare e a quanto ammontano, per quanto ne sappiamo. Una parte delle emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica, viene dal consumo dei combustibili fossili. Anche in tempo di pace vengono emessi gas serra per lo spostamento di militari, di mezzi di trasporto, in particolare legati all'aviazione. Gli aerei caccia possono arrivare a consumare 16.000 litri di carburante all'ora, di armi ed equipaggiamenti. E poi, per il sostentamento e la manutenzione delle basi militari che, anche in assenza di un conflitto armato, devono essere rifornite di cibo e carburanti, riscaldate nella stagione fredda o rinfrescate in quella calda. Ciò ovviamente implica anche l'erogazione di finanziamenti statali e di risorse al settore militare a scapito di altri settori, e un consumo di suolo. Si calcola che tra l'1 e il 6% delle terre emerse siano dedicate ad attività militare. In tempo di guerra, come è facile intuire, le emissioni aumentano considerevolmente. Significative sono quelle causate da esplosioni e armi incendiarie, che portano spesso anche alla distruzione di infrastrutture, di aree industriali, con eventuale rilascio di sostanze inquinanti e nocive, o di enormi aree di vegetazione, con ulteriori emissioni dirette legate al rilascio del carbonio che la vegetazione aveva immagazzinato. Durante la guerra in Vietnam 1955-1975, per esempio, è stata eliminata una frazione di foreste compresa tra il 14 e il 44%, sia per gli esplosivi sia per l'uso di erbicidi. Più recentemente sono state bruciate foreste nel Nagorno-Karabakh, probabilmente per favorire la guerra con i droni. Sono state attaccate coltivazioni nel nord-est della Siria e sono state incendiate aree protette in Israele per mezzo di aquiloni incendiari. Moltissime emissioni legate al settore militare derivano dalla pratica del gas flaring, ovvero l'incendio e la distruzione delle infrastrutture di produzione, stoccaggio o trasporto del petrolio, azioni attraverso le quali gli eserciti si assicurano che le risorse siano inutilizzabili. È accaduto in Colombia, Libia, Siria e Iraq. È stato stimato che gli incendi petroliferi della guerra del Golfo del 1991 abbiano contribuito al 3-4% delle emissioni globali di CO2 da combustibili fossili di quell'anno. Inoltre, quegli incendi hanno prodotto altre conseguenze ambientali e climatiche rilevanti. Da un lato, dai pozzi che non hanno preso fuoco sono fuoriuscite enormi quantità di idrocarburi che hanno coperto quasi 200 km quadrati di suolo che si sta ancora cercando di bonificare. Dall'altro, gli incendi hanno emesso anche particelle carboniose, il noto black carbon o fuliggine, che viaggiando e depositandosi sulle superfici dei ghiacciai tibetani ne hanno accelerato la fusione attraverso la diminuzione della loro albedo, la capacità di riflettere la luce del sole, condizione importante per non scaldarsi e non fondere. Doomsday Clock, 100 secondi alla fine del mondo. Se difficile è la stima delle emissioni dirette legate al settore militare, ancora di più lo è quella delle emissioni indirette. Come già evidenziato, ci si riferisce per esempio ai costi climatici legati alle situazioni in cui i mercati energetici sono colpiti dai conflitti, ma il bisogno di carburante rimane, il che porta a rivolgersi ad alternative più dannose e meno efficienti, e questo può accadere anche in contesti virtuosi come, in generale, quello europeo. In Siria è in atto una crisi della raffinazione artigianale del petrolio, con scarsa consapevolezza di come questa pratica contribuisca alle emissioni. Lo stesso vale per la deforestazione per ottenere legna da ardere e carbone, di cui si ha traccia nella Repubblica Democratica del Congo, nello Yemen, nel Sud Sudan, in Siria e in altri luoghi ancora. Anche le missioni umanitarie hanno una notevole impronta di carbonio legata alle necessarie forniture di cibo, acqua e riparo per i civili colpiti dai conflitti. I campi per sfollati possono rilasciare carbonio in seguito a cambiamenti del paesaggio. È successo con la deforestazione vicino ai campi Rohingya in Bangladesh, per esempio. Le agenzie umanitarie e di sviluppo, tra cui l'UNCR, stanno cercando di intraprendere una transizione verso l'energia pulita che ha fatto risparmiare quasi 1 milione di tonnellate di CO2 nel 2019. Ma ovviamente non è una strada semplice, soprattutto quando l'obiettivo principale resta quello di salvare vite umane. Viviamo in un momento storico in cui la crisi climatica dovrebbe indurre l'umanità intera, ma in special modo la parte di essa maggiormente responsabile delle emissioni climateranti e del riscaldamento globale, a unirsi per trovare una soluzione che sia buona per tutti nel rispetto dei principi di solidarietà, equità e giustizia. L'abbandono delle fonti fossili per produrre energia è il passo decisivo, dato che esse sono la matrice comune della crisi climatica e dei conflitti degli ultimi tempi, che non solo generano devastazioni e vittime, questo è l'aspetto più terrificante di ogni guerra, ma creano anche profonde fratture là dove invece bisognerebbe collaborare, essere rispettosi e uniti per affrontare le sfide poste dai cambiamenti globali, con l'unica arma davvero efficace, la pace. L'autrice Elisa Palazzi è professoressa associata all'Università degli Studi di Torino, dove insegna fisica del clima.